Allora, facciamo una cosa per volta. Intanto siamo ritornati di nuovo in diretta, stiamo recuperando anche i nostri. Daniele Garbo c'è, mi sembra.
Lo saluto.
Dani e Stefano Impalomeni.
Ciao,
qui
ciao a tutti.
Sentite, adesso al di là delle battute è tutto, però su Dybala vi voglio chiedere una cosa. Si parla, insomma, da ieri, anche da sabato, di un'eventuale richiesta di aumento dell'ingaggio da parte del giocatore, perché insomma intorno al calciatore adesso lui arriva a prendere... al momento percepisce 4,5 milioni in anno di stipendio, fino a salire a 6 milioni netti compresi i bonus, ok? Però insomma sembra che il giocatore abbia intenzione di chiedere un incontro per avere un ingaggio superiore. Perché? Perché sembra che intorno a lui insomma si stia muovendo qualcosa. Si parla anche di un inserimento dell'Atletico Madrid. Ora vi chiedo, al di là adesso di tutto che magari trovano l'accordo tra di loro, vabbè, ma è giusto in questo momento, sarebbe giusto aumentare l'ingaggio superiore a quello che prende attualmente Dybala da parte della Roma, Stefano?
Non lo so, bisognerebbe chiederlo ai Fredkin e a Mourinho. L'importante per la Roma è che resti Mourinho e che ci sia al comando un ottimo Dan Fredkin. Poi il resto, anche Dybala, insomma, il calcio è per tutti. Dybala è un grande campione. Se lui vuole fare questo rialzo, non so se sia avere
ci sia questa fondatezza. Esatto.
Però qualora fosse vero, secondo me il tifoso romanista si deve appellare alla serietà, alla credibilità di Dan Fredkin della conduzione tecnica che è rappresentata da José Mourinho. José Mourinho poi alla fine e Pinto stanno facendo, si stanno muovendo in relazione a quello che possono spendere, cosa possono cedere. Voglio dire, Dybala può, se c'ha questa richiesta sono cose sue. Insomma, voglio dire,
c'è una cosa decisoria di 20 milioni, ricordiamo,
no, in Italia
sì.
All'estero è più bassa, credo,
sì, credo di sì,
sui 10-15
farsi sotto. Quindi, e provare anche a portarlo via con una clausola rescissoria di poco meno di 20 milioni, sì. Credo che il club punta,
quindi ci sta, insomma, ognuno si guarda i propri interessi. Io credo che poi Fredkin e Mourinho facciano gli interessi della Roma. Dybala fa gli interessi suoi, credendo. Poi non lo so se lo ritiene indispensabile Mourinho, di senza Dybala non si gioca a calcio a Roma. Però credo che Mourinho...
Mi sembra di capire che tu non sei tanto
io Dybala stravedo, mi piace moltissimo. Però basta con queste eccezioni. Cioè, non è che stiamo facendo un'eccezione Messi oppure un giocatore che io ti do l'aumento. Cioè, che cosa hai fatto quest'anno? Hai giocato bene,
certo.
Hai fatto quello che hai fatto, dovevi fare Dybala, l'hai fatto. Cioè, io ti pago per quello. Se poi tu mi alzi e vuoi di più, è questo giochino. Adesso non so le cifre pattuite, le cose. Cioè, la Roma può essere ecco. A me
la Roma
sembra,
come tante squadre.
No,
me
a me sembra che sia corretto che una società non possa stare sotto ostaggio di un procuratore oppure del che mi alza ogni volta i 5 mesi. Cioè, non è che, voglio dire, dopo l'annata che ha fatto, quante partite ha fatto intera Dybala? C'è pure l'aumento. Magari il prossimo anno vediamo e te lo do. Non lo so, okay. se fai,
no,
utilizzano questa manovra affinché sto giochino Atletico Madrid dietro, come hai detto tu. Non so se
ci sono delle squadre che potrebbero essere
interessate. Però io mi fiderei più di Mourinho e di Fredkin che di Dybala.
Ok,
sinceramente.
Vado a sentire anche. Abbiamo recuperato anche Massimo Bonanni. Daniele Garbo, tu che ne pensi di questa?
Io sottoscrivo quello che ha detto Stefano e aggiungo una cosa. Secondo me dovrebbero dimezzarlo l'ingaggio di Dybala, perché gioca una partita su due più o meno, se non sbaglio, no? E quindi per quale motivo dovrebbero aumentargli l'ingaggio? Secondo me guadagna già troppo per quello che dà, nel senso che è un grandissimo giocatore quando c'è, ma purtroppo sappiamo che negli ultimi 3 anni credo ha giocato poco, perché ha avuto un sacco di guai fisici. Allora il rischio che questi guai fisici si ripetano anche nella prossima stagione mi fa dire che io francamente non vedo per quale motivo il signor Dybala dovrebbe avere un aumento di stipendio, onestamente. Cioè, se io lavorassi ancora a Mediaset e gli dicessi: guardate, io vengo a lavorare soltanto 15 giorni al mese e però vi chiedo un aumento di stipendio, mi riderebbero in faccia. Ovviamente è chiaro che io non ero Dybala,
certo,
è un grandissimo, io ero uno scarsissimo, però voglio dire, il discorso è questo. Cioè, se io gioco una partita su due, ma perché devo guadagnare di più? Non si è capito.
Bonanni?
Ma io penso che quello che ha detto Daniele sia giusto, però non è fattibile assolutamente. Purtroppo la Roma sa perfettamente che Dybala è un giocatore importante per il progetto Roma, per tutto quello che è l'ambiente Roma, e non può assolutamente perderlo. Secondo me alla fine troveranno un accordo, seppur magari non proprio quello che vorrà Dybala, però secondo me alla fine si troverà un accordo per il rinnovo con aumento del contratto, perché anche c'è questo discorso della clausola rescissoria, no? Per l'estero. Quindi secondo me alla fine, insomma, la Roma farà di tutto per cercare di accontentare quelle che sono le richieste. Poi che non sia giusto che le società a volte sono sotto schiaffo, è vero, però penso che, secondo me, ad oggi la Roma perdere Dybala significherebbe comunque tantissimo anche per i tifosi.
Tu dici non si può perdere, quindi questo è un po' il discorso. Allora, vado a dare il buon pomeriggio, ragazzi, così parliamo anche di un'altra questione. Mi fa molto piacere che un po' di tempo che non lo sento, che è Alessandro Canovi. Ciao Alessandro, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Alessandro, con noi c'è Stefano Impallomeni qui in studio.
Ciao
con
Alessandro.
Me.
Ciao Stefano.
E poi c'è collegato Massimo Bonanni. E c'è anche Daniele Garbo, quindi con noi in questa parte. Stavamo un po' parlando di Dybala. Tu hai un tuo pensiero? Si parla di un'eventuale modifica dell'ingaggio al rialzo da parte del giocatore? Ci sono forse anche qualche club che si sta muovendo? Come la vedi? Come la leggi?
La vedo che, immagino che avranno detto i tuoi ospiti la stessa cosa, cioè chiaramente è una questione in divenire, no? Nel senso che sicuramente qualche offerta saranno arrivate da, soprattutto immagino tra gli inglesi, non so di che livello, però immagino che sia un giocatore che è comunque appetibile su quel mercato.
Sì, c'è anche la Premier in mezzo, infatti.
Esatto, e poi soprattutto poi bisogna vedere qual è a livello contrattuale. Immagino sia già comunque il giocatore più pagato rispetto alla massa salariale della Roma. Bisogna vedere poi anche gli equilibri di bilancio della Roma e capire che disponibilità c'ha la società di ampliare o meno il contratto. Quindi non so quali siano i tipi di accordo, magari c'è stata anche qualche promessa al momento dell'ingaggio, perché insomma al momento dell'ingaggio di Dybala la visione era più che altro era di una posizione di forza del giocatore, no? rispetto alla società in quel momento, perché però poi dipende quali sono gli accordi che si sono fatti tra di loro.
Senti, voglio portare su un altro calciatore, Verratti. Che ad oggi, Stefano, parto da te, che giudizio hai di Verratti?
Per me è un giocatore molto forte. Non so se abbia fatto il suo tempo a Parigi, tra l'altro a me è capitato di vedere qualche partita lì, era un beniamino, quest'anno è andata male.
È stato anche un po' criticato.
Criticato come tutta la squadra, come si sta smembrando un po' tutto, poi Alessandro ne sa più di chiunque altro lì a Parigi, però ha un ingaggio molto elevato. Bisognerà vedere se lui può esercitare un compromesso, riavere motivazioni anche in Italia. Secondo me, dopo aver guadagnato tanto, avendo vinto insomma, tanti titoli in Francia con il Paris Saint-Germain, cioè lui in Serie A non ci ha mai giocato.
No, mai.
Potrebbe essere un aspetto romantico della vicenda. Cioè i soldi non gli mancano. Alla fine se vai in un grande club, non so, adesso faccio se si parla della Roma, ma adesso potrebbe essere l'Inter, la Juve, il Milan, eccetera, eccetera. E io se fossi lui lo farei un percorso al contrario.
Quindi perché, rinunciando a qualcosa anche di
secondo
economico?
Secondo me sì, cioè voglio dire, ha guadagnato da una barca di soldi, un giocatore che si è affermato, lo vedo realizzato, magari c'è un altro capitolo della sua, potrebbe aprire un capitolo della sua carriera. Non all'insegna dei soldi, ma all'insegna proprio di un aspetto, diciamo così, più completo. Cioè un giocatore italiano uscito fuori, scoperto da Zeman, Serie B, si è affermato a livello, è diventato una star internazionale, torna in Serie A e sarà uno delle attrazioni e potrebbe aiutarlo anche a sentire di più
la nazionale.
La nazionale,
okay. Allora ricordo anche che il suo contratto scade nel giugno del 2026.
Non ti ha affascinato questo ragionamento?
No, io vi seguo.
Però
no.
Lo so, è romantica come
figura, di parli con uno che è romantico di natura, mi piacerebbe una cosa del genere, anche perché
Verratti
non l'abbiamo mai visto
in
Italia, quindi
vacanza,
sarebbe bellissimo.
Sopra che se un succo d'arancia dice ma io perché vado a giocare in Serie A, non ci ho mai giocato, sono italiano.
Che si deve tagliare parecchio, però essere pure. Aspetta, mi lascio Alessandro un attimo per ultimo.
Poi c'è sempre la rabbia, dopo.
Quello c'è sempre, la rabbia sta lì. Garbo, tu che ne pensi?
Ma anche a me piace molto Verratti, ha vissuto stagioni importanti a Paris Saint-Germain dove è stato anche un idolo, quest'anno ha giocato male, ha avuto dei problemi anche fisici, non ha avuto grande continuità e credo che potrebbe essersi anche completato il suo ciclo a Parigi. È chiaro che molto dipende da lui, ma il problema vero è il suo ingaggio. Credo che guadagni 10 milioni di euro.
Sì, forse qualcosa in più.
Ecco, quindi è una cifra improponibile, credo, per qualunque squadra italiana, per un giocatore di 33 anni quasi. Quindi o lui si riduce l'ingaggio e allora può tentare un'avventura nel calcio italiano, dove giustamente, come avete ricordato, non ha mai giocato in Serie A, ha giocato solo in Serie B col Pescara, e può essere un giocatore importante per molte squadre, perché è un giocatore chiave, insomma, è playmaker, quello che manca ad alcune squadre di vertice del nostro campionato, tranne il Napoli che ha Lobotka, ma insomma è un giocatore che potrebbe andare bene a molti. Molto, però ripeto, se lui non accetta di tagliarci l'ingaggio, la vedo dura che possa venire in Italia, francamente.
No, ma il problema è proprio l'ingaggio. Che ne pensi, Bonanni?
Ma penso che Marco, se decidesse di tagliarsi l'ingaggio, andrebbe ovunque, perché lo reputo tuttora uno tra i tre centrocampisti centrali più forti in Europa. Però ovviamente mi limito solo a parlare del campo, perché lo conosco bene. È stato, pensa che io sono stato, siamo stati un anno e mezzo in camera insieme quando eravamo a Pescara. Quindi io e Marco, insomma, abbiamo un rapporto al di là. Lui aveva 16 anni, l'ho visto crescere, non fisicamente, perché fisicamente è rimasto ancora bassissimo, però diciamo che a livello calcistico con Di Francesco gli ha dato, insomma, la possibilità di giocare in Serie B, poi dopo è esploso con Zeman. Però ripeto, ad oggi ancora lo reputo uno dei tre centrocampisti centrali più forti in Europa. Se lo dovesse prendere la Roma, ma chiunque lo dovesse prendere, andrebbe a fare un colpo importante. Ma ha un contratto ancora lungo, cioè io la vedo dura che una società
2026. No, la cosa che voglio chiedere ad Alessandro, che conosce bene la situazione, allora si parla del Paris Saint Germain, ormai quasi certo l'arrivo di Luis Enrique, Alessandro, quindi sì, mi chiedo, pensando a Luis Enrique che fa del calcio il possesso palla, uno come Verratti è proprio certo, perno inamovibile, mi viene in mente, no? Come fai a mandarlo via se vuoi costruire quel tipo di calcio, oltre all'ingaggio che rimane un problema comunque importante, no Alessandro?
No, ma infatti stavo proprio per dire questo, cioè che la nuova variabile che cambia tutto secondo me è proprio l'arrivo dell'allenatore, e Luis Enrique, secondo il mio modesto avviso, poi non so le cose specifiche, però insomma, vedendo il passato sia di Verratti sia di Luis Enrique, trovo fatica a non vedere un connubio ideale tra loro due. Quindi a prescindere da tutti i discorsi che stai facendo, che del contratto, che ovviamente lo mette nelle impossibilità di essere tesserato da tutte le squadre italiane, nessuna scusa. Credo che, secondo me, il fatto che Luis Enrique sia arrivato dovrebbe essere anche, secondo me, invece un fattore di permanenza di Marco lì a Parigi. Poi quest'anno è stata un'annata complicata in tutti i sensi, nel senso che ovviamente qualsiasi giocatore oggi per Saint Germain viene visto come un giocatore fallimentare, no? A parte Mbappé. E quindi nonostante tutto hanno vinto la Liga. Ripeto, Marco, che insomma, io l'ho visto per anni giocare insieme a Thiago quando giocavano insieme, io credo che per anni dopo il centrocampo del Barcellona, il più forte centrocampo era quello del Paris Saint Germain, dove c'era Thiago, dove c'era Marco Verratti, dove c'era Blaise Matuidi e riserva Rabiot, cioè, per farvi capire le dimensioni di quel centrocampo. E Marco era un perno sostituibile di quel gioco.
Ma tu pensi che ci possa stare un'operazione con una formula di prestito? Ad esempio, si parla della Roma, questo lo stanno riportando un po' tutti i siti.
Ma devi pagare pure la considerevole parte dell'ingaggio, cioè nel senso, stiamo parlando di un giocatore che, ripeto, a livello attuale nessun club italiano, nessun club italiano potrebbe affrontare una spesa di quello stipendio. Quindi non vedo una possibilità, cioè e non credo neanche che la dimensione, sono sincero, la dimensione di un giocatore come Verratti possa essere vista come un giocatore prestato e più pagato da parte dello stipendio, cioè stiamo parlando di un campione, stiamo parlando di un giocatore che fosse davvero in vendita, secondo me avrebbe soprattutto in Premier League. Adesso poi parlava dell'Arabia, anche io avevo sentito questa cosa dell'Arabia, però insomma, cioè, qualsiasi squadra di certo livello vorrebbe Marco Verratti, non più di 3-4 anni fa lo voleva a Barcellona, insomma, rendiamoci conto del valore del giocatore.
No, però mi piaceva, No, no, per carità, no, però mi piaceva la chiave di lettura di Stefano, del un po' romantica, no? Dicevo, arrivato a 30 anni, ci ho guadagnato, ho veramente tanto. Cioè, ti dico, basta un po', torno a giocare, vado a giocare per la prima volta in
però
Italia.
Come dice Alessandra, so, poi, mia carità, è stata una provocazione, no, però, un ragionamento un po' così per smuovere un po'.
Sì,
no?
Però ci sta.
Però Alessandro che conosce bene l'ambiente lì, le dinamiche, poi possiamo dire anche che Verratti si è inserito proprio anche come anche francese, insomma, si è sposato lì, ha una mentalità... No,
no, no, poi lui è molto, molto,
è molto amato di fuoco,
totalmente ambientato a Parigi, di Parigi, alla moglie, esatto, alla sua compagna, con le figlie che ormai vivono lì da anni,
certo.
Ma a prescindere dal rapporto ambientale, ma proprio a livello calcistico.
Ma poi hai ragione tu, Alessandro, è difficile immaginare che si presti lui stesso a un prestito. Cioè, lui in Verratti non è che dice vado a giocare in prestito, con tutto il rispetto.
Assolutamente. No, ma Alessandro, una cosa:
formule definitive per un talento.
Ma c'è stato, è stato sfiorato, lo diciamo tra di noi, ti preoccupa, ma è stato sfiorato
da Rivera, Thiago,
da Thiago Motta dal Paris Saint Germain in questo?
No.
Scusa, no, faccio, no, sai, no. Io sono un po' fastidioso.
Perché io ti sotto voce?
No, perché tipo... insomma così.
Noi chiamiamo Rivera. Io penso Alessandro... che Rivera possa essere
no,
la
vabbè,
soluzione.
Sta buono, dai. Sta buono, dai.
No, niente. No, ma è abbastanza ciclico.
Perché il nome è uscito, ti devo dire.
Ma non,
nome
è
uscito.
Ma non è la prima volta che esce.
No, infatti, non è la prima. Poi, tra l'altro, so che lì gli vogliono molto bene a Thiago Motta.
Questo sì.
Vogliono molto bene. E pensa, oggi ho parlato con un giornalista francese e mi ha detto che Thiago Motta è quello che è mancato in questo periodo a Verratti, anche dal punto di vista umano, il rapporto, eccetera. Quindi,
quello no, perché non è vero. Poi, allora, quello che ti ho detto prima, secondo me c'è stato, soprattutto con Blanc, io ne parliamo un po' più in là del tempo, però c'è stato veramente un momento dove il centrocampo per il Paris Saint-Germain era veramente secondo solo allo stratosferico centrocampo del Barcellona, di quel Barcellona che aveva Xavi, Iniesta, Busquets,
certo.
E Pedro e Messi, insomma, per dire, insomma. Però il secondo, la squadra che era il secondo centrocampo, perché pensate che quando loro facevano possesso palla, una partita che il possesso palla era al 75%, era una partita che era andata male. Era un centrocampo che ha dominato in lungo e largo, hanno sfiorato una Champions League, sono riusciti a vincere contro il Chelsea in 10,
certo.
No, era un centrocampo veramente unico, e allora, Marco era realmente, realmente il protagonista di questo centrocampo.
Assolutamente. Vabbè, staremo un po' a vedere. Prima di farvi sentire un audio di un ascoltatore, due audio, un messaggio al volo, voglio chiedere una cosa proprio velocemente. Siccome dice che sto leggendo, mi dicono che Lotito abbia tranquillizzato Sarri. Dice: ti preoccupare che adesso arrivano.
Perché che non è successo niente?
No, perché dice il mercato. Dice: ti preoccupare che arrivano pure per te i giocatori.
Ci penso io.
No, io voglio chiedervi: mi dite qual è il primo colpo che deve fare la Lazio in questo momento? Il primo
Berardi
secco,
insomma, è stato annunciato un mese fa, quasi fatta, e qui quasi fatta mi sembra di capire che non è
tu
quasi
dici
fatta.
Berardi il primo colpo.
Berardi secondo me la Lazio è,
lo sai che lui vorrebbe anche un player,
un play
davanti alla difesa.
Chi? Torreira.
Torreira, ma pure Giorginio esce fuori il nome.
Ah,
che sta
Giorginio, piace a te Giorginio,
sta uscendo, no, l'ho letto pure oggi, sta uscendo
dall'Arsenal.
Quindi
quanto costa? Non lo so, io
l'ingaggio,
ripeto,
lì altino, però tu dici Berardi primo colpo.
Alessandro,
Garbo,
bisogna chiedere ad Alessandro.
Garbo, tu?
Beh, un attaccante, Berardi è un attaccante esterno, in realtà io credo che serva anche un vice Immobile che la Lazio non ha mai avuto, insomma, Immobile quest'anno avrà un anno in più, ha avuto qualche problema muscolare, insomma, io penso che questo sia un ruolo che vada coperto al più presto, dovendo affrontare una stagione così impegnativa fra campionato, Champions League, insomma, non si possono fare brutte figure, quindi io credo che la Lazio abbia bisogno, soprattutto se partirà Milinkovic, abbia bisogno di almeno 3 o 4 acquisti importanti per affrontare la stagione. Ed essere competitiva vuol dire puntare allo scudetto, perché è arrivata seconda quest'anno, e poi fare una buona Champions League servono 3 o 4 giocatori. Il primo probabilmente è sicuramente un attaccante, probabilmente centravanti.
Tu dici Bonanni?
Non lo so, l'ha tranquillizzato il presidente, quindi evidentemente avrà i suoi buoni motivi per averlo tranquillizzato. Gli avrà detto sicuramente: guarda che il mercato parte il 1° luglio, quindi non è che possiamo ufficializzare acquisti ora,
Non anche certo. Perché non mi pare che si stanno muovendo tutti, eh? Non è che hanno fatto no, acquisti a parte, destra a manca,
a parte il cazzeggio, ma c'è l'indice di liquidità, sai qualcosa, non lo so.
Sì, lui può intervenire, però no, con un aumento di capitale può risolvere il problema dell'indice.
No, il problema è l'aumento di capitale. Qual è il problema?
No, cederà qualcuno.
Vabbè, non lo so. Poi Alessandro sa meglio di noi come funziona questo indice di liquidità.
Può intervenire con un aumento di capitale e risolvere il problema. Sì, sì, sì. Però questo lo può fare.
Se non lo fa?
Questo
vedi marito Alessandro
Comunque Bonanni, tu che dici al di là che ha tranquillizzato o meno, primo colpo dove lo deve fare?
Ma secondo me sì, come ha detto Stefano, insomma, Berardi, ma guarda, perché ormai Berardi sono 2-3 settimane che lo danno per fatto, quindi
pensa se non arriva.
Secondo me ormai è quasi destinato a prenderlo per forza.
E Canomi che dici?
Io dico che quasi tutti i club italiani prima stanno pensando a cedere e poi vedere cosa acquisiscono, no? Sento, cioè, l'Inter vedi che sta facendo comunque il mercato, però stanno vedendo se cedono Magnani, se cedono Brozovic, la Juve sta vedendo se Rabiot rimane o meno, cioè io vedo molto prima di tutto vedere quello che si cede, soprattutto perché poi c'è la chiusura del bilancio a breve, no?
Certo.
Quindi su quelle cose, su quelle priorità assolute. Quindi sulla Lazio anche là mi dico, chiaro che ho letto come tutti voi, ho sentito parlare di Berardi, Giorgino, ho sentito parlare anche di altri giocatori, però se certo va via Milinkovic Savic sarà via un pezzo importantissimo del centrocampo della Lazio, quindi che non è facile. Prima si parlava pure di Luis Alberto,
ma trattenerlo è difficile, però Alessandro,
no, ma anche Luis Alberto si parlava che potesse andare via, poi non si capisce se si è rinnovato o meno,
e pure lì ci sono gli arrabbiamenti.
Ci sono due o tre pezzi importanti che se ove andassero via, sai, devi, come ha detto giustamente anche Stefano, cioè devi poi rimpiazzare con giocatori per giocare la Champions.
Però io credo ragazzi, adesso di là di tutto, penso che trattenere Milinkovic sia un po' difficile, cioè in questo momento, no? Sta un anno dalla scadenza del contratto, se arriva una buona offerta valutata buona, non...
Però Alessandro ci insegna che ci possono essere anche delle strategie che stiamo sottovalutando, perché però, poi alla fine se lui rimane poi diventa un affarone per la gente, per lui a gennaio.
A gennaio, però ricordo, certo, una cosa, per Lodito la Lazio. Certo,
non per Lodito, ma per lui sì.
Dicevi
però.
Alessandro?
Però su Milinkovic Savic, per esempio, quest'anno non lo vendi come lo avresti venduto 2 anni fa.
Vero, alle
cifre economiche parlo,
certo,
no?
Certo.
Quando si diceva che fosse arrivata una offerta del Manchester United, eccetera.
Perché il prezzo lo fa anche giustamente Alessandro, correggimi se sbaglio, il fatto che lui sia in scadenza imminente.
Certo.
Si abbassa tutto lì.
Certo, si abbassa, anche se poi c'è una cosa stranissima che sta succedendo, e l'abbiamo visto l'anno scorso, sono curioso di vedere quest'anno se si ripete la storia, che i giocatori a scadenza di contratto non è che poi vanno via come il pane, cioè non hanno, mentre non ha, fino a 2-3 anni fa i giocatori a scadenza di contratto erano i primi, no, a casarsi. Parlo anche di quelli medi, non parlo ovviamente solo dei grandi giocatori, ma se noi guardiamo il campionato l'anno scorso si è verificato uno stranissimo fenomeno, incluso Dybala, incluso Pogba o altri giocatori simili, cioè giocatori che erano a scadenza, che normalmente avrebbero trovato squadra a maggio.
È rischioso, tu dici, aprile, non è più come prima.
Perché i club, sai, con queste nuove proprietà, con queste nuove situazioni, è chiaro, o sei il giocatore che veramente tecnicamente dà un plus valore alla squadra tecnicamente, e allora permette di aumentare il valore di tutti gli altri giocatori, o se no in questo momento il valore economico del giocatore è una chiave di lettura fondamentale per tutte le nuove proprietà, perché sono tutte proprietà fondamentalmente finanziarie.
Chiaro.
E quindi
chiaro,
essendo quelle, allora il giocatore... a scadenza di contratto, soprattutto a una certa età, poi per fare poi come lo rivendi non è facile
assolutamente.
È un'arma a doppio taglio adesso andare a scadenza di contratto, che è una cosa, è un simbolo, quello che sto dicendo, però è la verità.
Interessante.
Mi dai un audio velocissimo e poi salutiamo tutti, che so che devo liberare anche Massimo Bonanni.
Ciao a tutti, Luca da Puntala. Considerando le sirene arabe con fior di soldi, milioni e milioni, la Premier League, la Ligue 1, e gli altri tornei più importanti del nostro, sarà mai possibile che venga qualche campione in Italia? Grazie.
Però questa è una riflessione, Luca, che voglio dire, Alessandro, allargo pure questa cosa a Daniele e a Massimo, Ruben Neves 26 anni è andato a giocare in Arabia, cioè queste sono le notizie. Noi ci dobbiamo interrogare se è un partito, un mercato, un'offensiva aggressiva da parte di un paese che magari ricalca a grandi linee, non proprio, ci sono delle similitudini ma proprio non delle somiglianze perfette con quello che accadde anni fa in Cina, ma qui mi sembra che stiamo andando, cioè voglio dire, sta svuotando, cioè Ruben Neves che accetta di andare a giocare in Arabia a 26 anni, ragazzi, cioè non è il fine carriera qua.
No, no, questo è un campanello d'allarme.
Questo è un campanello d'allarme, che sta succedendo? Cioè, una domanda che...
Massimo, al volo e ti saluto, ho sentito la riflessione, la domanda. È un campanello d'allarme enorme questo.
Ma non lo so, ma non tutti fortunatamente ragionano come Ruben Neves. Frattesi ne è probabilmente un esempio. Perché quando noi prima abbiamo parlato di lui... mi avete detto, no, ma se ti chiama Newcastle, sicuramente Newcastle è una proprietà forte, ricchissima, che gli può offrire un grandissimo ingaggio, però io se fossi in Frattesi ho capito che anche lui ragiona piuttosto, preferisco fare altri 2, 3, 4 anni in Italia e poi vado a giocare. Insomma, Ruben Neves non è un giocatore che comunque faceva parte o ditemi se mi sbaglio, faceva parte dell'elite del calcio,
no,
è un buon
non
giocatore,
questo, però voglio dire è un ottimo giocatore, Massimo,
sì,
ma
è un
come
buon
lui anche, no, altri, no, di 29
stanno
anni, cioè non è che ci va il trombone,
anche Kanté, sta andando anche Ziyech, insomma,
Ziyech, voglio dire, perché non potrebbe fare caso di tanti club europei, sta cambiando, secondo me l'Arabia vuole diventare una lega importante, cioè,
sì,
non è un tentativo soltanto di globetrotter, no, di fine carriera, di riempire un po',
vediamo un po'
l'argenteria di casa, insomma, secondo me è un tentativo
ci andrà solamente la gente che magari
per adesso,
momento,
per adesso. Vabbè, dai, vediamo un po', mi devo fermare, ci dobbiamo imparare a dire Maracanà in arabo, vediamo, adesso ci indaghiamo
adesso Alessandro ci porta tutti in Arabia,
sì, tutti andiamo tutti con Alessandro. Saluto Massimo Bonanni, ciao Massimo, un abbraccio,
ciao Massimo,
ciao. Daniele, ti saluto anche a te, ci vediamo,
ciao,
presto
Daniele.
Un abbraccio, ciao Daniele. Alessandro, ti saluto e porta tanti cari saluti anche a tuo padre. Va
grazie
bene?
Mille.
Un abbraccione a Dario Canori.
Ciao,
grazie
Alessandro.
Ale. Ci fermiamo qua, noi facciamo un break e torniamo tra poco.